Credo di aver avuto una buona idea.
Cazzo, mi piace, è veramente figo.
La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete.
Sarà in rete fra un secondo, farà notizia.
A chi lo inviamo per primi?
Bastano un paio di persone. La domanda è, a chi lo invieranno loro?
Il sito ha avuto 2200 contatti in 2 ore.
Di più, ne ha avuti 22.000.
Così, nel 2010, David Fincher ha raccontato la nascita di Facebook, il network della socialità per eccellenza, la piattaforma che ha dato, per così dire, alla parola amico un altro significato, nata però dall'intuizione di una persona con poche doti sociali. Una contraddizione che il film The Social Network mette molto bene in scena e che rappresenta in qualche modo la provocazione per l'analisi di un'intera generazione, la generazione 2.0 appunto. E generazione 2.0, chi sono, cosa vogliono, come dialogare con loro, è il titolo di un libro che propone una lettura del binomio giovani web molto diversa da quella ricorrente, una lettura lontana dagli stereotipi che vogliono i giovani svogliati, incompetenti, annullati nella loro socialità più autentica dalla rete. Una generazione, ci spiega l'autore, che si è costruita la sua identità nel mondo digitale, anzi nel partecipativo e collaborativo web 2.0. L'autore è Federico Capeci, Managing Director di 2.0 Research, uno tra i più noti e apprezzati ricercatori di mercato in Italia sulle tematiche digitali, il nostro ospite di oggi. Bentrovato, grazie per essere qui Federico.
Grazie a voi, salve a tutti.
Come nasce questo libro, con quali finalità?
Il libro nasce in realtà dalla fine di un altro che ho letto qualche tempo fa, che si chiama Net Generation di Tapscott, un autore americano formidabile che ha saputo analizzare questa generazione da tanti punti di vista, dandone soprattutto una visione molto positiva. Solo una cosa mi lasciò, come dire, un po' sorpreso, ma neanche tanto, dire il vero, di quel libro, cioè la non inclusione dell'Italia in questo ragionamento globale, per cui, mosso, come dire, da questo spirito quasi patriottico, che sorprese anche me a dire il vero in quel momento, mi dedicai ad analizzare i nostri ragazzi secondo la stessa prospettiva.
Inquadriamo anche dal punto di vista anagrafico questa generazione. Chi sono? Qual è il loro contesto di riferimento?
Allora, sono i ragazzi che nel momento di massima esplosione di quello che appunto si chiama web partecipativo, cioè i blog, i forum, allora si chiamavano anche newsgroup e poi ancora di più nei social network, erano adolescenti. Quindi sono i ragazzi che sono nati dal 1984, per intenderci, che oggi hanno meno di 30 anni. Quei ragazzi che sono vissuti in un momento di cambiamento straordinario dovuto alla tecnologia, ma non solo, e che li ha cambiati profondamente rispetto ai predecessori.
Quindi è una questione anche proprio di linguaggio, di comportamento, di forma mentis, quasi, scrive nel libro.
Assolutamente sì, il linguaggio è fondamentale, forse è la generazione che più di tutte ha imparato sulla loro pelle a comunicare a tutto tondo, usando diverse piattaforme, diversi formati, diversi linguaggi. Pensate solamente a quante volte un ragazzo oggi cambia il profilo del proprio Facebook, del proprio social network. Che cos'è quello se non una sperimentazione della propria identità? Cose che noi facevamo in altri modi, per carità, ma molto più contenuti, con molte meno persone, e quindi questi ragazzi sono cresciuti molto molto più velocemente, perché hanno saputo sperimentarsi in tanti campi con tante persone, anche tra virgolette diremmo ora sconosciuti, perché un nickname di fatto non l'hai incontrato personalmente, e quindi questo gli ha proprio aperto la mente e li ha, come dire, spinti a fidarsi dell'altro, a dare opinioni su un prodotto anche a chi è sconosciuto, a fidarsi delle opinioni dell'altro, e quindi vanno proprio al cuore delle situazioni, per questo sono così diversi dagli altri.
Non hanno vissuto negli anni 80, scrivi, quelli dell'apparenza, negli anni 90, quelli dell'individualismo, ma gli anni 2000, quelli iniziati con l'attentato alle Torri Gemelle. Una generazione, insomma, nata dalle ceneri delle certezze delle generazioni precedenti, quindi una generazione in qualche modo in debito di fiducia, di opportunità anche rispetto alle generazioni precedenti, che però, tu scrivi, può rappresentare la carta vincente per il cambiamento, il tanto atteso cambiamento che viene invocato apprezzato nel paese. Ecco, in che modo, quali sono i talenti che può portare per il cambiamento questa generazione?
Beh, in debito di fiducia o proprio direi anche quasi in debito di interesse nelle altre generazioni, nel senso che oggi questa generazione per l'Italia rappresenta il 14%, sono circa 8 milioni, e basti pensare che invece negli Stati Uniti oggi questa generazione è la più grande generazione mai esistita dopo il baby boom, quindi sono 80 milioni, capite perché forse politici, istituzioni sono molto più interessati a questi giovani in altri paesi che non è quello italiano, che insomma notoriamente è il più vecchio in assoluto. Quindi è proprio un debito quasi di interesse, che poi si mischia anche a del sano, come dire, conformismo nella lettura stereotipata di questi ragazzi, e quindi capite la gabbia che non è quella dove loro si rifugiano, cioè spesso i social network vengono visti e definiti come delle camerette dove questi ragazzi si rifugiano per non affrontare il reale. No, probabilmente siamo noi che li consideriamo lì e non riusciamo a capire. In realtà, appunto, per rispondere alla tua domanda, i talenti sono enormi. Basti pensare al fatto che, per esempio, alcuni dei valori rispetto ai quali tutti noi abbiamo lottato, o le generazioni precedenti, come la trasparenza, la libertà, l'autonomia di pensiero, per loro sono cose assolutamente normali, potremmo quasi dire che sono valori nativi.
La tua, lo abbiamo capito subito in questa conversazione, lo avranno capito anche gli ascoltatori, è una visione molto entusiastica, che si trova però a fare i conti con molti fenomeni allarmanti legati ai giovani e al web. Pensiamo al cyberbullismo, pensiamo all'isolamento sociale, uno per tutti il fenomeno degli hikikomori a proposito di camerette. Ecco, come ti sei posto scrivendo il libro di fronte a questi fenomeni?
Ma è molto semplice, io mi faccio guidare dai numeri e dai fatti, nel senso che questo libro nasce dopo forse 10 anni di analisi su come il mondo web stia cambiando la nostra società, e quindi quello che scrivo in questo libro viene da una ricerca di mercato. Sono ovviamente consapevole che questo binomio possa sfociare in alcune derive patologiche, però è giusto dire con forza che di fatto si trattano di nicchie, di patologie, e come tali vanno trattate. Per cui quando parliamo di cyberbullismo, quando parliamo di dipendenza dalla rete, quando parliamo di processi di apprendimento che cambiano con questi ragazzi e forse si fanno più lenti, probabilmente non sono veri, perché non possono essere estesi a tutta una generazione che invece, proprio grazie al web, acquisisce dei valori che noi non riusciamo neanche oggi a comprendere.
Nel libro c'è anche una parte propositiva, oltre che di analisi. Tu proponi un vero e proprio paradigma per comprendere e dialogare con i giovani 2.0. Di cosa si tratta?
Sì, perché altrimenti sarebbe stato solo un giudizio su questi ragazzi, pur positivo, avrebbe forse dato poco stimolo al cambiamento. In realtà quello che io chiamo stile, ovvero un acronimo che nasce dai 5 pilastri su cui questi ragazzi si comportano e che dovrebbe servire a tutti noi per capirli. Lo stile è fatto di socialità, trasparenza, immediatezza, libertà e esperienza, e sono i 5 valori base su cui noi dovremmo ragionare sempre quando guardiamo questi ragazzi e i loro comportamenti.